amato parlarci sopra, insomma. Abbiamo iniziato con questa Ballas di John Coltrane, dico bene, la pronuncia giusta?
Giusto, bene.
Bene, e è anche difficile magari poi iniziare, perché lo sprint, no, iniziale, diciamo, ti viene automatico adattarti alla musica anche per rispetto della musica, no? Dico bene.
Perché la persona che la suona,
esatto,
il musicista che
la suona. Allora, buonasera e ben arrivato.
Buonasera a te, buonasera a tutti.
Molto bene, e questa sera, come avrete capito, parleremo di musica techno e... No, scherzo naturalmente, parliamo di musica seria, come dico io, perché parleremo di musica, come possiamo riassumerla?
Ma semplicemente di musica.
Di musica.
Molti dicono con la M maiuscola non esiste.
La musica.
La musica.
La padrona di casa, questa sarà la musica.
Assolutamente.
Molto bene. E io, guarda, inizierei subito con una piccola domanda, una curiosità. Come mai abbiamo scelto proprio questo pezzo come sottofondo che ci accompagnerà per questa puntata poi?
Anche il titolo è emblematico, il titolo di questa ballad è Too Young to Go Steady, che significa troppo giovane per stare in piedi addirittura. È come il sottoscritto si sente tutti i giorni quando si appresta a studiare, a praticare lo strumento. E per me sarà sempre così, che avrò respiro. E quindi John Coltrane, che è sicuramente una delle più grandi, non solo ispirazioni per il sottoscritto, ma sicuramente compositori, personaggi non viventi purtroppo, no? È morto nello stesso anno quando il sottoscritto è nato, non è un segno del destino.
Però c'era la punta, 1967. C'era la punta del consiglio che ti ha lasciato.
Vorrei tanto.
Beh, devo dire, assomiglia di profilo un po' a Denzel Washington.
Devo dire
che gli assomiglia un po'. E no, questa balla è fantastica, è lunga 32 minuti, che vi consiglio comunque di ascoltare. E questa sera parleremo appunto della musica e la racconteremo attraverso di te, possiamo dire così.
Ti ringrazio.
Farai da, diciamo, non so, da padrone di casa, te e la musica. Perché io sarò lo spettatore che muove i tastini per semplicemente metterla, non farò altro. Che vabbè. Poi ovviamente io lo chiamo un po' salotto musicale, perché mi piace parlare con la persona con cui, diciamo, la sera la condivido in questo programma, no? Che è Universo Parallelo. Buonasera amici e bentornati. Naturalmente l'appuntamento è quello del mercoledì sera con Universo Parallelo. Io sono Alex e dall'altra parte, anzi davanti a me, fronte palco, abbiamo il grande
Stefano Graziano.
Bene, devo dire che come inizio ci sta la grande, complimenti. Buon gusto non manca, si sapeva, era sfondare una porta aperta, però hai visto, è una cosa molto molto bella. E abbiamo fatto una bella scaletta nutrita, devo dire che ci sono dei bei pezzoni, insomma, dei bei nomi e anche delle belle collaborazioni a quanto visto. Ne parleremo tra poco, intanto vi faccio ascoltare questi 30 secondi, intanto noi piano piano togliamo questo bellissimo sottofondo di Coltrane e ci prepariamo ad ascoltare qualcosa di diverso, un qualcosa che lascio introdurre magari a te, poi sono 30 secondi che i nostri amici avranno modo di ascoltare. Questo è un pezzo di Mick Goodrich e...
Mick Goodrich e Jerry Bergonzi sono due persone importantissime per la mia vita, per la mia formazione musicale. Mick Goodrich è stato uno dei miei insegnanti al Berklee College of Music, assieme a John Damian e Mark White. Questi sono stati principalmente i miei tre insegnanti di chitarra. Jerry Bergonzi, anche se gli americani lo chiamano Bergonzi, effettivamente è un titolo americano. Jerry Bergonzi, grande ovviamente del sassofono jazz, uno dei quattro grandi del sassofono jazz, insieme a George Gazzone, insieme a Joe Lovano, sono tutti titolo americani fondamentalmente. E ho studiato improvvisazione, ho avuto, diciamo, la chance, la fortuna di studiare improvvisazione con Jerry Bergonzi quando ero a Berklee College of Music. E il pezzo che ascolterete si chiama I Hear Rhapsody, ne sentiremo 30 secondi, poi alla fine spero avremo tempo di ascoltare l'intero pezzo, dura circa 8 minuti, magari ne parleremo, è uno dei standard miei favoriti.
Ah vedi, quindi fai proprio seriamente, nel senso questa è solo una chicca, poi ci ascoltiamo per bene,
sì.
Tutto perché... chiude il cerchio, no?
Sì, se vuoi ti dirò anche certo. Per quale motivo, adesso l'ho già accennato, per quale motivo ovviamente ho scelto Mick Goodrich e Jerry Bergonzi, ma ci sono anche altri motivi, sempre importanti.
Molto bene, e noi intanto ce lo ascoltiamo. Va bene. Dire che insomma la dice lunga di quello che si tratta in questo caso. E il pezzo è molto più lungo naturalmente e anche molto più diciamo corposo in un certo senso, perché questo è una specie di intro, no, diciamo così. Sì. Posso, tu correggimi se sbaglio, perché
no, è giusto,
magari
giusto.
Dico cose sbagliate. E visto che parliamo di intro, visto che parliamo di diciamo pezzi musicali che comunque caratterizzano scelte di personaggi, scelte sì. di cultura, quello che sia, a me piaceva andare per appunto seguire una certa linea logica. Certo. Come è iniziato il tutto?
Come è iniziato il tutto dal punto di vista musicale per me, se è questo che vuoi sapere, sì. con un regalo di compleanno che è stata una chitarra che noi chiamiamo classica, ma fondamentalmente una chitarra con le corde di nylon, che io non suonavo con le dita. Né con le unghie ma con il plettro,
se no è troppo facile, no?
E con l'amore per Bennato, che ancora ho il grande rispetto per Bennato, per Battisti, che sono senza ombra di dubbio due geni della canzone d'autore che oggi sembrano dimenticati, perlomeno da come si scrivono i testi, da come si scrivono melodie, si sono dimenticati dei due pilastri della nostra canzone d'autore. E io ho iniziato così, come tanti penso, suonando l'armonica e la chitarra.
Ma secondo te perché si, fra virgolette, che poi non è proprio così che si dimenticano, come mai vengono messi un attimo da parte?
Vengono messi un attimo da parte, non solo un attimo, perché sono anni che Bennato è da parte, molto semplicemente perché la televisione vuol così, perché il messaggio televisivo, che è un messaggio poi fondamentalmente propagandistico, non ha nulla a che fare con la musica e con la cultura, promuove dei prodotti musicali, non promuove artisti. Ecco, parlando di Battisti, parlando di Bennato, stiamo parlando di artisti.
Eh sì. Quindi non c'è il giusto rapporto, no? È un po' sbilanciato come rapporto, no? Dico bene?
Sempre, sempre è stato così, sempre è stato così.
Ma a parer tuo che cosa servirebbe? Cosa diciamo sarebbe utile oggi come oggi rispetto ad allora?
Tu me lo chiedi nella società, nella nostra città?
Particolare alla nostra città, cioè
sì.
dalla parte musicale, insomma, abbiamo diversi, fra virgolette, chiamiamoli talenti anche.
Sì,
dai,
sì, ci sono.
Abbiamo diversi talenti, sì, ci sono diversi personaggi, ci sono anche diversi generi sì. musicali.
Sì.
Se tu che cosa faresti, per esempio, per Perugia? A livello musicale anche.
È una domanda da
un
milione di dollari, un milione di euro, siccome siamo in Italia, quindi anche è una domanda che vale anche di più. Prima di tutto, come ho detto, senza velleità, senza paure, molto spesso, anche più di un paio di volte all'assessore personalmente, formazione, una formazione continua che in America la definiscono con due parole, continuing education, un'educazione che non si ferma mai, noi pensiamo...
In continua evoluzione.
Esattamente, in continua evoluzione, perché la persona dovrebbe, ecco, essere in continua evoluzione. Questo significa che si può studiare, si può in qualche... ma in qualsiasi età, ecco, si può frequentare...
La musica poi non ha età.
Non ha assolutamente età, e soprattutto le persone devono capire che le persone che si apprestano a studiarla possono avere anche un'età maggiore, oltre i 18 anni, cosa che non si concepiva,
no?
Esatto, e non si concepisce nemmeno i nostri conservatori oggi, e è questo che fa sì che il nostro paese sia nelle condizioni nelle quali versa dal punto di vista culturale e musicale. Quindi formazione a tutto campo,
a 360 gradi,
e una formazione che non si ferma mai, quella formazione musicale che hanno bisogno, di cui hanno bisogno spesso anche i musicisti, gli stessi musicisti molto spesso ne hanno più bisogno delle persone che alla musica si dedicano in maniera non tra virgolette professionale. I dilettanti di una volta, ricordiamoci, 500 anni fa erano personaggi quale Benedetto Marcello, ecco, o lo stesso Vivaldi, che non poteva esercitare la sua professione perché era un secondogenito o perché ovviamente era un sacerdote.
Sì, c'erano questi blocchi.
C'erano questi blocchi, ma erano ovviamente grandi compositori, erano grandi musicisti. Quindi la differenza del dilettantismo odierno tra dilettantismo odierno e dilettantismo 500 anni fa o 400 quanto sia anni fa, è ovviamente anche paradossale, se vogliamo. Formazione è la parola chiave per riassumere il tutto.
Quindi iniziamo bene la trasmissione, perché la prima cosa è la formazione.
Sì.
Io ho pronto l'altro pezzo, un certo Singing the Blues.
Singing the Blues,
e poi ci dirai magari perché mettiamo questo proprio questo pezzo qua rispetto a qualcun altro, perché comunque, a parte che ci sta, no? Ci sta molto bene. Però. Ragazzi, devo dire che come pezzo non fa una piega, no? Come si dice, perché è un pezzo veramente molto gradevole, molto, è anche un bel ritmo, un bel sound, possiamo dire tipico del blues, oppure magari il blues è un pochino diverso magari.
La struttura armonica è senza dubbio quella del blues, è emblematico il titolo, è importantissimo, io ho voluto iniziare con questo, a parte per un motivo anche prettamente affettivo, perché innanzitutto qui ascoltiamo tre grandi solisti. Uno è il grande Eddie Lang, un altro italo-americano, Salvatore Massaro, nativo di Isernia, e uno dei primi
Molise,
uno dei primi chitarristi jazz, suonava con un arch top, è uno dei primi solisti. Ascoltiamo Frankie Trumbauer, che è il direttore di questa orchestra, e suona il C Melody Saxophone, che è un sassofono in Do. Grande influenza su Jimmy Dorsey, anche sul Lester Young. Ricordiamoci di Lester Young, il sassofonista degli anni 40, grande influenza diretta su Charlie Parker e su tutto quello stile che viene chiamato poi anche un po' impropriamente Kansas City. Kansas City, tra l'altro, una città dove il blues non solo si suonava, ma si cantava. Titolo è Singing the Blues, non è Playing the Blues. Quindi Singing the Blues, cioè cantare il blues, perché ovviamente il blues nel Settecento era ovviamente un'espressione diretta della tradizione folk afroamericana, e quindi era componente del jazz, ma il ritmo, abbiamo sentito, è in due, quindi potrebbe essere anche ballato assolutamente questo brano, cioè è diverso, la componente blues è lì, ma è già diventato jazz. Questo è un pezzo,
quindi già c'è stata quella trasformazione, c'è stata che poi avverrà nel tempo.
Assolutamente, la trasformazione c'è già stata, stiamo parlando di una incisione del 1927 per la Oki, che è una delle più grandi, più importanti etichette newyorkesi del tempo, assieme alla Victor, quella che noi chiamiamo RCA, RCA. Victor RCA.
Quindi West Gap, c'è Stella Canaway, no? Come diceva in un famoso film. No, è vero, perché comunque devo dire che in Italia c'era anche questo discorso, no? Gli immigrati partivano, andavano, e magari sì, i tempi erano anche diversi, anche più duri, perché comunque era anche molto più duro vivere in un certo senso. Ma vivere di musica lo era ancora di più. Quindi magari il cantare raccontava veramente quello che era lo stile di vita di quel momento, magari anche appunto la disapprovazione per qualcosa o anche per qualcosa di apprezzato, insomma.
I testi del blues, i testi delle cosiddette ballads, che in America si chiamano semplicemente ballads, e in Inghilterra nel XVII secolo si chiamano border ballads, ballate di confine tra virgolette, ma sono essenzialmente delle cronache. Sono essenzialmente delle cronache di vita vissuta, è così. Quindi da non confondere il blues rurale con il blues tra virgolette tecnologizzato, che è quello poi chiamato anche impropriamente urbano, che urbano non significa assolutamente
era
nulla.
Era un po' come la musica degli anni 80 e poi l'influenza quella dell'elettronica, no?
Esatto.
Quindi, no, è vero.
E poi il blues tra virgolette jazzistico. Il jazz ovviamente ha una componente del blues, ma jazz e blues non sono assolutamente la stessa cosa, assolutamente no.
Senti, ma parlando di viaggi, no? Tu mi hai parlato di New York, tu l'hai visitato New York, in tutto, oppure sei andata proprio nei quartieri e hai vissuto, respirato quell'aria?
Guarda, la sincera verità, siccome negli Stati Uniti sono andato per studiare, mi sono laureato prestissimo, ho suonato moltissimo, non è che ho avuto mai l'occasione di visitare quindi in lungo e largo tutti gli angoli della città. Ma senza dubbio il Lincoln Center, che è importantissimo, NYU, New York University, che ha un campus di circa 480.000 studenti, quindi mezzo milione di studenti.
Sì, diciamo un po' come Perugia.
incontrando un professore importantissimo per me, si chiama Alan Atlas, che mi ha invitato addirittura a studiare, quindi a fare il mio dottorato lì. Poi ho deciso di andare a BU per altre ragioni, stiamo parlando di uno dei luminari, insomma, della storia del Rinascimento. Io quindi la mia specializzazione oltre il jazz è quella, quindi.
bene, io vorrei vedere se c'è il nostro caro Alessandro Ticozzi in collegamento. Ale, buonasera.
Buonasera,
come va? Tutto bene?
Bene, grazie.
Allora, avrai capito che parleremo di un genere molto particolare e molto bello.
Sì, jazz.
Esatto. Beh, musica, diciamo, come abbiamo detto all'inizio, e c'è anche il jazz, c'è il blues, c'è rhythm and blues, insomma c'è un po' di tutto. C'è classica.
Beh, io sono, come sai, legato più ad altri generi musicali, ecco.
Sì, però diciamo che questa sera, insomma, ecco, parleremo di questo genere qua. Io poi qui ho il libro e poi eventualmente diciamo anche una cosa, facciamo anche un selfie, così detto, che va di moda adesso.
Sì.
Perfetto. E tu resta in collegamento con noi e poi io vorrei sapere anche qualcosa, che cosa ne pensi, insomma, di quello che sentirai questa sera.
Ok.
Perfetto. Grazie Ale, ci sentiamo tra poco.
Ok.
Ciao, a dopo.
Ciao.
Ciao. Allora, poi parleremo anche con Alessandro Ticozzi, che è il nostro inviato dalla rete, per quello che riguarda appunto il genere che, insomma, ascoltiamo questa sera, e anche magari per dire qualche parolina sul suo libro. Vorrei salutare anche il nostro carissimo Marco Mollichella, che è in collegamento con noi, che questa sera non è potuto essere qui presente con noi per la rubrica di Celtic Tales, e poi vediamo se ci ascoltiamo anche qualcosa per quello che riguarda appunto anche la rubrica che cura lui sulla musica celtica e non solo. tornando alla musica, no? E seguendo, diciamo, la scaletta, no? Adesso ci ascoltiamo il pezzo numero 1, se non sbaglio.
Numero 2,
vedi, sbagliavo già. Il pezzo numero 2, che è un pezzo, te lo lascio introdurre, anzi.
Sì, è il primo tempo di uno dei quartetti più importanti di Beethoven, quartetti per archi, quindi musica da camera, che Beethoven stesso definisce come il suo miglior quartetto, quartetto in do diesis minore, composto tra il 1825 e il 1826.
Ieri. Quindi.
Quindi ieri, assolutamente. quello che è interessante, che mi colpì la prima volta che ascoltai questo quartetto, è che in termini tecnici, e devo farlo, introduce il secondo tetracordo della scala minore armonica, quindi dei suoni particolarmente, tra virgolette, dissonanti per il periodo. Stiamo parlando appunto del primo ventennio dell'Ottocento, quando Beethoven comincia a scrivere come nessuno aveva mai scritto prima, sto parlando ovviamente della musica da camera. Le opere, questa è l'opera 131, anche la 130 e la 132 sono dedicate alla stessa persona, è un principe di Pietroburgo, quindi Nicholas Galitzin di Pietroburgo, è colui che gli chiede qualcosa, chiedi, mi scrivi un qualcosa, e lui scrive.
Commissione, in un certo senso.
Sì, beh, non dimentichiamoci che io te lo posso dire da accademico, che ci sono circa 14 dissertazioni di dottorato l'anno, e questa è una media, sui quartetti di Beethoven, quindi per l'importanza della pregnanza dell'artista, della musica e dell'influenza che la musica ha avuto. Quindi, se ascoltiamo un primo movimento, è una fuga lenta.
Una fuga lenta, bene,
sì.
Bene. anche un peccato poi interrompere quello che è magari una musica, perché ha un certo senso sentirla tutta, però ovviamente noi per motivi tecnici dobbiamo...
Sarebbe un problema perché sono 7 movimenti, quindi di questi quartetti sono 7 o 5 movimenti da ascoltare.
No, vedo infatti 8 minuti, 3 minuti, 14 minuti.
14 minuti, sì.
Ci vorrebbe un'intera giornata da ascoltare e per fare un programma, però avrei paura che molte cose diciamo verrebbero perse sulla musica, sì. Nel senso che 14 minuti non tutti riescono a seguire,
certo,
quello che è 14 minuti di musica, perché va ascoltata.
Certo, quindi... ma per questo l'idea che cioè di Continuing Education, Beethoven è un universo, Mozart è un universo,
in effetti siamo
come
in un universo,
lo è anche
parallelo.
Schoenberg, come anche la trasmissione, è un universo, assolutamente.
Non a caso,
assolutamente.
E il bello è anche quello, perché comunque riesci a gestire, a vedere, a osservare, a creare universi paralleli, perché magari il giorno prima c'è una danzatrice del ventre, il giorno dopo c'è uno scrittore,
sì.
E oggi è la musica. È
assolutamente, anche questa
Graziano.
Stessa playlist è un fatta di piccoli,
possiamo dire,
universi.
Anche un omaggio alla musica, perché
assolutamente.
Comunque ha un suo perché, è un suo motivo di essere, un motivo, è ovvio, è una playlist personale,
certo,
però è quello che porta quel momento, no? Fino ad allora non c'era, oggi abbiamo creato qualcosa che poi magari, non so, potrebbe diventare una collezione, no? È una cosa che magari uno non ci pensa, ma anche generi musicali diversi, anche la tecnologia, no? In questo ci viene in aiuto, in un certo senso, in supporto, non
supporto,
in aiuto.
Senso.
Sicuramente creare un qualcosa di questo tipo non è facile, però magari...
No.
Riunisce tante belle cose che magari qualcuno potrebbe essere anche interessato.
Io onestamente ci ho messo 3 minuti, ce l'ho tutti sul mio computer, quindi è un discorso veramente, come dicevi tu, personale. La persona che ricorda l'esperienza ascoltando questa musica, che cosa è successo in quel momento, io me lo ricordo esattamente. Quindi è per quello che io dico l'universo Beethoven, perché c'è chi ha speso, chi spende, chi poi spenderà, si spera, tutta la vita studiando la musica di Beethoven. Studiare non è una parola brutta, non è un verbo.
No, è
importante, significa non fare snorkeling normalmente come si fa, cioè guardare con la maschera, ma effettivamente calandosi dentro al contesto, immergersi, perché bisogna fare questo per capirla la musica.
Allora, qui una nostra amica ci dice: ho potuto ascoltare solo mezz'ora di programma, ma mi è piaciuto moltissimo. Complimenti all'ospite e alla conduzione, grazie. Qui è tutto l'ospite, questa è la playlist dell'ospite. Quindi io vorrei ringraziare anche qualcun altro. Vorrei ringraziare il nostro amico Stefano, Alessio, che ci ha permesso insomma questo incontro e questa serata.
Grazie,
grazie
Alessio.
Che poi è qui presente con noi. Poi faremo una foto, vediamo. Senti, ma parlando di viaggi, no? A me viene in mente il tuo primo viaggio.
Sì.
Qual è stato, se posso?
Sì, fuori dall'Italia, è stata una vacanza, e se ricordo bene, all'inizio degli anni 90, e la meta era Gran Canaria, un'isola splendida delle Canarie, però in quel periodo. Mare, montagna, grande ispirazione, grande terra, veramente importantissima. Non è stato soltanto una vacanza.
Che musica hai trovato?
Devo dire che effettivamente il turismo porta una musica che ovviamente è una musica di consumo,
commerciale,
una musica commerciale, assolutamente commerciale.
Immaginare, infatti.
Sì.
E la musica lì è... detto tra noi, no? Invece di quella, tu ti hai riportato i tuoi CD oppure hai preso quello che veniva dal, non so, il suono del mare?
Allora, questa è un'ottima domanda. Io quando vado in vacanza, solitamente se decido porto i miei strumenti, uno o più strumenti, ma non porto mai musica da ascoltare. Per me una vacanza è un immergermi, adesso in questo caso ovviamente essendo stato abbastanza giovane era una vacanza tout court. Ma quando vado per tanti motivi, anche a conferenze eccetera, cerco di liberarmi la mente dalle cose che ho a casa. E poi
prendi la musica
Sì, e poi quando ascolto la musica effettivamente per me è un'esperienza particolare. Adesso non voglio essere retorico, bacchettone tra virgolette, ma effettivamente è importante ascoltarla attivamente. Non assuefarsi.
Quindi...
con la musica. Oggi siamo assuefatti dalla musica, come da tante altre cose. non l'ascoltiamo attivamente, non la capiamo, magari non distinguiamo un intervallo musicale
da
un altro,
è musica.
Perché tutto diventa musica anche quando si aspetta l'aereo all'aeroporto, l'autobus alla stazione, e ovviamente tutto diventa anche un po' discutibile da tanti punti di vista, dal punto di vista artistico e musicale.
Sì, sì. Lì forse la musica la trovi, sai chi? In quei ragazzi o quelle persone che la fanno per strada.
Sì?
Ritorna un po' ad essere la musica vera.
Assolutamente, assolutamente.
Infatti io ci ho fatto caso, no? Personalmente ti dico, quando mi capita di ascoltare la musica, c'è quel secondo, quell'attimo che, fra virgolette, ti stona. Dici, c'è il casino, c'è il traffico, il bibi, ecco, pausa. Tu, c'è quella lucina, quella cosa, quel particolare suono che dici, ah cavolo, bello. Ti fermi quei 30 secondi, 15 secondi, anche minuti passano a volte, e ti rigenera.
Certo.
No? Per qualunque cosa sia, anche fosse, non so, musica particolare, però in quel momento, in quel contesto, con tutta la routine che c'è, con tutto lo stress e tutto quanto, qualsiasi genere, in un certo senso, chiamiamolo calmo, tranquillo, oppure magari particolare, ti dà questa sensazione, perlomeno io parlo per quello che mi riguarda, insomma, non so se succede così anche a te.
Allora, io molto spesso, soprattutto molti anni fa, diciamo un trentennio fa, cominciavo, diciamo, a meditare anche sul senso di, ovviamente, della musica, come fanno tutti, ovviamente, ma che significato ha? Che cos'è?
Che cos'è?
Fiumi di inchiostro per definire. La musica è semplicemente ritmo e suono. Non è nient'altro.
Ritmo,
quindi
suono.
Molto spesso ho trovato in certi manuali di acustica addirittura che è una sensazione prodotta all'orecchio, ma l'orecchio non produce sensazioni,
no.
L'orecchio ascolta.
Lì c'è un martello.
Ecco, allora, la musica effettivamente è ritmo espresso attraverso il suono, molto semplicemente, tornando al legno grezzo del Tao, di Lao Tzu. Quindi la musica è questo. Poi che cosa suscita negli animi dipende dagli animi,
dalle persone.
Dalle persone,
dal momento.
E questo ci fa
cose.
Capire che siamo noi che facciamo la differenza. La musica è lì.
È bello lì. Questo, mi è piaciuto.
E noi facciamo la differenza.
Quindi, la musica è lì e noi facciamo la differenza.
Assolutamente.
Bello,
assolutamente.
Bello. Si potrebbe fare la maglietta. No, di pensare, guarda, è una bella frase. Una
siamo
bella
noi
frase.
Che facciamo la differenza.
Senti, il prossimo pezzo che mi hai portato invece che cos'è?
Il prossimo pezzo è Autumn Leaves di Bill Evans.
E è la traccia numero?
È la traccia numero, se mi ricordo, è la traccia numero 2. Sì.
È la traccia numero 2 di questo poi, che poi volendo questi CD li potete trovare anche magari in giro, oppure sono, diciamo, fanno parte ovviamente della tua collezione privata.
Sì,
però
si intitola Portrait in Jazz, è un disco che chiunque deve avere, non solo jazzisti, assolutamente.
Che è quello che ci stiamo ascoltando.
Questo è Autumn Leaves da Portrait in Jazz,
take
1959.
One,
sì.
Take one. Insomma, ci ascoltiamo un un bel pezzo, un classico anche in un certo senso.
È un classico, no? Senza ombra di dubbio, le foglie morte, il fame out of leaves, la traduzione in inglese.
Certo. Senti, ma per quello che riguarda invece la musica, no? Ti dicevo fuori onda, magari il mio sogno era quello di creare un posto dove si faceva questo genere con questi personaggi, no? Un pianoforte, sì. I colori prevalenti, magari il nero, il blu e il rosso, che è sì. Un classico anche del blues e jazz.
Sì.
Il tuo strumento preferito?
Il mio strumento preferito? Ma senza dubbio nel jazz la chitarra. Senza
chitarra classica? O?
No, la chitarra jazz.
Senza... Chitarra proprio jazz?
Sì, non... anche perché non esiste una chitarra classica. Esistono cattedre di chitarra classica, ma non esiste un repertorio classico per chitarra.
Vedi, quello è l'inizio, diciamo.
Sì.
Ma io per esempio avevo una... Io la chiamavo la chitarrina perché comunque era la cosiddetta chitarra classica, base, sì. Proprio base.
Sì.
E non mi ci sono mai avvicinato, devo dire la verità, però ho sempre sentito il bisogno di trovare uno strumento che mi appartenga.
Sì.
Ancora non l'ho trovato, diciamo che nella mia ricerca, in un certo senso chiamavo ricerca anche se poi non è continuata, poteva essere un pianoforte o un sassofono, questo era sì. le due cose. E quindi ecco, l'inflessione c'era, se tu pensi, certo. Jazz, blues, sì, sì, sì. E via dicendo. Per quello che ti riguarda, mi dicevi una chitarra.
Sì, voglio essere preciso, ovviamente essendo specializzato in strumenti antichi è ovvio che il contraltare tra la chitarra, il liuto e la viola, strumenti completamente differenti, dipende dal repertorio che suoni, è ovvio. Ma nel jazz mi interessa molto e mi è interessata molto di più la chitarra qualsiasi altro strumento. Quindi devo essere onesto, la chitarra sin dall'inizio, almeno nel jazz, e poi e confesso di averla suonata per qualche anno, la chitarra classica, non trovando alcun interesse proprio per mancanza di repertorio, trovandomi quindi a suonare la musica antica, l'intavolatura del 500 o la seconda metà del 500 o dell'inizio del 500 con una chitarra classica, quindi con uno strumento improprio, e lì ovviamente ho pensato a questa diciamo passaggio tra virgolette
passaggio
è forse. Un passaggio
perché hai provato, quindi
dal punto di vista tecnico è stato anche abbastanza indolore, molto impegnativo,
morbido.
Il liuto rinascimentale molto impegnativo, anche la viola, ma strumenti di grande soddisfazione.
Uno strumento che ancora non hai fra virgolette studiato?
Beh, ce ne sono tanti. Io ho provato con la tromba perché è uno strumento che mi è sempre interessato. Quindi
dicono che sia complesso.
È uno strumento abbastanza complesso, ma perché è complessa la respirazione. Dal punto di vista tecnico non parliamo della complessità della chitarra, assolutamente. Ma il problema è prettamente la respirazione e l'intonazione. Quindi il sound, torniamo agli elementi primi, agli ingredienti primi
base.
Della ricetta musica, quindi il suono.
Perugia,
sì.
Che suono potrebbe essere? Che musica potrebbe essere? E magari anche che strumento? Buttato una domanda semplice.
Ma tutti dicono che è la città del jazz. Città del jazz, forse. Allora, se qualora lo fosse, Silvio Bolle, forse. Forse un pianoforte, un sassofono. Non so ben decidere. E non so nemmeno se sia la città del jazz, almeno perlomeno da un certo punto di vista.
Però
sì, da un altro punto
appoggi,
di vista
diciamo,
no.
La maggioranza in un certo senso, perché un po' ce la vedi, dici, anche per il discorso
sì,
commerciale del jazz.
È possibile. Bene. Lavorandoci tanto, lavorando in maniera diversa da come si è lavorato fino adesso.
Lavorandoci.
Esattamente.
Senti, che ci fai ascoltare adesso invece?
Allora, adesso faccio ascoltare un transitorium, che è in pratica un canto di origine bizantina, ma penetrato nel repertorio ambrosiano, intorno al quinto e sesto secolo. E in pratica è un brano che si esegue durante il comunio. Non sono un liturgista, però ve lo spiego in due parole. Ovviamente la liturgia della parola, quando si va alla cosiddetta messa, no, la liturgia della parola introduttiva, eccetera, eccetera. Poi si parla della liturgia sacrificale, che è quella ovviamente più importante, che è la cosiddetta il cosiddetto presa dell'oste, del Cristo stesso trasformatosi in pane, tra virgolette, vino. E questo è un transitorium che si celebra, nel rito bizantino, nel rito ambrosiano ancora si celebra, nelle chiese milanesi, anche oggi, quando si attengono in maniera stretta
alla
liturgia,
in un certo senso.
Esattamente, sì.
di tutto rispetto.
Di tutto,
di tutto rispetto.
È un inno strofico, cioè quella differenza tra la liturgia, ovviamente cristiana, come siamo abituati ad ascoltare il nostro. Adesso non vorrei essere troppo critico, ma ovviamente devo esserlo. Si è abbandonato assolutamente il canto della nostra liturgia, il cosiddetto canto gregoriano, che tra l'altro è un altro nome proprio per un corpus che è appunto sia ambrosiano sia gallicano dal punto di vista stilistico.
Questo genere, questa tipologia di canto, sì, in un certo senso.
Sì, la tipologia di canto che abbiamo ascoltato, il canto ambrosiano, è un canto di derivazione siriaca e bizantina, quindi basato su strutture soprattutto innodiche, quindi cordi di recita abbiamo ascoltato, erano due fondamentalmente, il re e il sol. Piuttosto complessa la modalità in questo periodo, ma sottoscritto ha dovuto studiare per ovvi motivi accademici, ma è un piacere ascoltare questo repertorio. Chi non l'ha mai ascoltato, è quello che sto cercando di fare questa sera. La prima volta ovviamente che ho ascoltato il canto ambrosiano, tantissimi anni fa. Tra l'altro invito ad ascoltare le forme di canto, soprattutto delle chiese del Medio Orientale, quindi Melchita, Maronita, quindi sarebbe il canto libanese, addirittura anche il canto armeno, perché sono sicuramente fonte di ispirazione per qualsiasi tipo di musica. Ecco, quindi...
Hai parlato di ispirazione.
Sì.
Io sarei curioso di sapere come la pensi, per esempio. Hai presente il gospel?
Sì.
Che ne pensi del gospel e del applicare questo genere di ballo cantando e facendo questo tipo di musica?
Allora, gospel, la traduzione...
È riduttivo, naturalmente,
la
domanda, però.
Lecita, tutte le domande sono lecite. Non tutte le risposte sono lecite. Il gospel significa Vangelo, questo è ciò che significa.
Esatto.
Quindi Vangelo uguale testo. Vangelo uguale Nuovo Testamento, eccetera eccetera. Nel caso del gospel stiamo parlando di un genere commerciale. Il gospel è un genere commerciale, quello confezionato e venduto dentro.
Ma io ti dico proprio delle chiese, no? Di questa gente di colore che canta.
E qui è diverso, perché
lo
sono
vedo
stato
più gregoriano.
Esattamente, qui ci sono stato e ovviamente il movimento sei invitato quando
sì,
non
sì,
importa,
sono stato
indipendentemente dal tuo credo.
Anzi, saluto anche Gojan Maripol e tutti gli amici.
E ti avranno invitato a ballare, ovviamente,
esatto,
perché senza il ballo hanno un palco addirittura dove suonano con strumenti talvolta anche elettrici.
È molto, ti cattura.
È una festa, assolutamente una festa.
Sì.
Quello che dovrebbe essere, tra virgolette, anche la nostra liturgia, io direi, forse dico ornata, ma non è soltanto un ornamento, perché il canto è l'ingrediente principale della liturgia.
Sì.
Se adesso pensiamo, come Sant'Agostino definiva, lo jubilus di un canto alleluiatico, che cosa significa? Tutti quei melismi, noi chiameremo improvvisazione, è sostanzialmente una meditazione. Allora, se perdiamo di vista anche questo, e qui da qui le lamentele perché la gente non va in chiesa, per tanti motivi, uno è anche questo, perché ovviamente prima era una festa dove tutti partecipavano a questo, il canto,
tutti
partecipavano e conoscevano il testo,
sì,
e cantavano in latino, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo, con l'idea della formazione continua, si può recuperare. È parte del nostro DNA.
Bagaglio culturale.
E lo abbiamo perso. Paradosso.
È vero.
Quindi.
C'è un altro popolo, no, che mi piace molto, no? Sono i monaci tibetani.
Sì.
Anche loro fanno un genere, in un certo senso.
Sì.
Chiamiamolo genere, no?
Sì, sì.
Meditativo.
Assolutamente.
Meditativo. Tu che cosa ne pensi?
Allora, negli Stati Uniti, e questo ci tengo a dire come introduzione, ci sono 75 razze diverse, quindi quindi popolazioni diverse in tutto il mondo. Ho avuto l'opportunità di confrontarmi, sono stato invitato molto spesso anche ad ascoltare cantilazioni del Corano, che meravigliose, assolutamente da comprendere, perché il Corano è poesia, non è quello che ci fa vedere l'ISIS per televisione in questo periodo. Quindi, tornando ai tibetani, è una meditazione su una parola. L'om, che è la sillaba più grave, tra virgolette, ti dico il poco che so, perché bisogna essere onesti,
certo,
quella meditazione su quel suono, che è un suono grave che continua all'infinito. E quindi c'è la meditazione, c'è l'interruzione della meditazione, la meditazione continua anche con il suono delle campane di taglie differenti, eccetera, eccetera. Ovviamente non si parla di uno stile musicale, qui la musica è funzionale all'interno della società. Questo è un altro ingrediente, la
È
domanda è
importante,
interessante per
certo.
questo, perché io sono tornato dalla finestra, anche se sono uscito dalla porta, tornando
Beh, tu hai
dentro
la
dalla
chiave.
finestra ho la
Tu hai la
chiave. E
chiave.
quindi a questo punto posso dire che effettivamente non è uno stile musicale, ma è musica funzionale per la società. Quelle persone sono mistici che si collegano con la realtà metafisica che loro meditano attraverso la musica.
Giustamente ti ho interrotto sul finale, no? Sul finale, no? Allora, direi, guarda, togliamo un attimo la musica e riprendiamo il discorso, insomma. E quindi dicevamo che c'era questa differenza, insomma, perché comunque è anche una differenza, che è quella di meditativo, commerciale, parlavamo anche di
Assolutamente.
canto, parlavamo di musica, di movimento, eccetera, eccetera. Ma secondo te il genere adatto, per esempio, per meditare, potrebbe essere quale? Per meditare, per esempio?
La meditazione, secondo me, non voglio dire non ammette il movimento, ma senza ombra di dubbio, facilita in qualche maniera il movimento, ma cerebrale della mente, non il movimento del corpo. Quindi quando si medita si va,
Movimento.
quindi c'è
Non ci
questa.
avevo mai pensato, sai, movimento, vedi? Non ci ho mai pensato, movimento della mente. Vedi?
La mente si muove, la mente è elastica. Beh, bisogna conoscerla, bisogna cominciare a muoverla.
Eh sì.
E c'è sempre tempo, però bisogna cominciare a farlo.
La musica in questo aiuta
Questo aiuta
sicuramente.
sicuramente, sì, assolutamente, assolutamente.
Bene, bene, bene. E mentre il prossimo pezzo fa parte sempre di una messa, dico bene? Introduciamolo
Sì,
magari,
questo
perché visto che
è.
lo leghiamo,
Anche
capito?
perché la prima volta che ho ascoltato uno dei più grandi polifonisti, fiamminghi di questo periodo, Josquin des Prez, ovviamente compone messe, compone mottetti, ma molto spesso quello che si perde anche insegnando queste strutture piuttosto complesse, fondamentalmente polifonia contrappunto a quattro parti, quindi non è semplice spiegarlo dal punto di vista analitico a chi ne è assolutamente digiuno, e nemmeno dal punto di vista storico, perché ovviamente è un pros equo di un proseguo di un qualcosa che è stato prima. Beh, questa messa è fondamentalmente una delle messe più importanti di Jaskan. E utilizza parte di un esacordo. Adesso non voglio assolutamente dilungarmi perché non è semplice parlare di questo, ma la cosa invece
che poi è un dettaglio,
che poi sono dettagli assolutamente tecnici, quindi la sol fa re mi, che poi sostanzialmente sono note vere e proprie, ma vengono da una frase, diciamo, che dalla quale lui toglie le vocali. E è anche molto buffo raccontarlo, ma lui lavorò in quel periodo a Roma, lavorò prima a Milano, lavorò anche a Roma presso la Curia, e ci informa della composizione di questa messa, e addirittura Serafino Aquilano, cioè uno dei più grandi improvvisatori e liutisti del tempo, che ci dice addirittura,
non è una causa,
che,
sì,
che il tanto odiato, no, cardinale Ascanio Sforza, presso il quale Joscan lavorava, continuava a dire sempre lassa fare mi, lassa fare me, lassa fare me, alla sol fare me. Sembra che da questo aneddoto lo stesso Joscan, prendendosi gioco di Ascanio Sforza, ha costruito, composto la messa proprio su questa parte dell'esacordo, quindi la sol fare me.
Bene,
possiamo ascoltare il Kyrie o parte del Kyrie di questa messa, se abbiamo tempo.
Che è la traccia numero?
Dovrebbe essere la traccia numero uno.
La traccia numero uno.
Sì, e questo per dirti che c'è molta praticalità, anche ironia nella musica. Ascoltiamo per esempio Haydn con questa idea. L'ironia, lo humor di Haydn, sono scritte dissertazioni intere o anche fiumi di inchiostro da un certo punto di vista.
Sono stati versati.
Assolutamente, assolutamente.
Si sente comunque la differenza, no? Come si dice. Si sente la differenza anche da quello che è la consuetudine, magari per il pubblico che ascolta, perché comunque sì. Ascoltare non è capire, ma semplicemente ascoltare.
Sì.
Quando si tratta di musica, tu la senti.
Assolutamente.
No? La musica la ascolti con l'orecchio, ma la senti col corpo.
Sì.
Che cosa ti suscita l'ascolto di, per esempio, un pezzo tipo quello che abbiamo appena ascoltato?
Per me, tornando al discorso meditazione, è in parte anche quello, però ovviamente essendo musicista, essendo interessato sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista analitico a questo tipo di composizioni, è ovvio che non posso far altro che pensare anche tecnicamente a,
certo,
quello, se così si
è,
può
è
dire,
cioè,
a quello che ascolto. E ecco, quindi la meraviglia è molto spesso ascoltare un compositore come Joscan, nasce nel 1440, quindi non certo l'altro ieri. È importantissimo cogliere dettagli, non soltanto l'aspetto fondamentale. All'inizio ovviamente la struttura è la cosa più importante, ma poi andando più avanti si colgono dei dettagli che fanno veramente la differenza, e sono dettagli stilistici ed estetici quelli che fanno la differenza in un jazzista, in un qualsiasi altro compositore. O non stiamo parlando di generi, non sto facendo ho portato degli ascolti, ma non faccio assolutamente differenze.
Hai mai creato te musica, non so, da camera?
Musica da camera no, io penso che la composizione, te l'ho accennato anche prima, sia necessità interiore. Io condivido assolutamente quello che diceva Schoenberg, magnifico libro, stile, idea, in cui lui dice è una necessità interiore, quindi se questa necessità c'è, bisogna assolutamente seguirla, è parte della natura della persona, altrimenti no.
Ovviamente. E tu per cosa ti senti portato? Poi ci risponderai. Sì. Io intanto vorrei far ascoltare un altro bellissimo pezzo, che è appunto questo qua di Fast Waller.
Sì.
E poi magari ci dirai anche il perché
ho scelto.
Impossibile rimanere fermi, e poi è bello anche affascinarsi a questo, perché comunque ti dà quell'impressione, no? Ti fa capire quello che sta facendo, anche se non lo ascolti, tu dentro di te lo senti.
Allora,
non c'è niente da fare.
Cioè, Fats Waller, se non lo conoscete, dovete assolutamente, è un grandissimo intrattenitore, il più grande intrattenitore del 1930. Questi non sono pezzi studiati, questa è parte della mia vita. Non avrei mai pensato a 20 anni di ascoltare Fats Waller con la stessa partecipazione in cui ascoltavo la musica che ascoltavo in quel periodo, principalmente musica strumentale. Stiamo parlando di uno spaccato della storia di New York degli anni 30, e vi invito anche a vedere il video su YouTube di questo stesso brano, Ain't
Misbehaving. Poi lo postiamo così.
Sì. Grande pianista, grande intrattenitore, non c'è quell'artificio che vedete normalmente negli anni 30 in Louis Armstrong, che ovviamente sta costruendo un modello di afroamericano da vendere, e per alcuni non a torto, per svendere anche in Europa, e ci riesce. Fats Waller, grande integrità, grande naturalità, è uno showman a tutto tondo,
a tutto tondo,
senza dubbio.
Sì. A tutto tondo. Mentre, non so, se io ti metto questo pezzo, no? Che ti fa venire in mente?
Fresco Balli. Beh, questo è un capriccio sulle durezze, cioè sulle dissonanze di Fresco Balli, dal primo libro dei Capricci nel 1624, per organo. E perché sulle dissonanze? Dissonanze, cioè i suoni, e questo lo dico non in maniera molto semplice, suoni che non dovrebbero, tra virgolette, essere suonati, cioè divieti, che il contrappunto del periodo, quindi l'arte della polifonia strumentale del periodo vieta, ma ovviamente lui che cosa fa? Sperimenta, e questa è un'altra parola chiave per i musicisti, che hanno forse perso di vista: confezionare melodie è diametralmente opposto. Quello che
è la parte commerciale,
prima.
La parte dei PR, no? Come per la discoteca.
Assolutamente.
Sperimentazione è una cosa importante, non tanto solo per la musica, ma quanto per la vita.
Certo.
Perché comunque fa parte anche della nostra, anche del nostro essere.
Assolutamente.
Sperimentare, no? Non so, provare, perché no? Prova, no? È come quando uno mangia qualcosa, non mi piace, provalo. Provalo.
Assolutamente.
No? È vero, è un po' si è persa anche questa. È diventato un po' un'abitudine per
sì.
qualcuno, per qualcun altro magari è diventato qualcosa che neanche conosce.
Sì.
Cioè, è diventato perché? Perché fa parte comunque di noi, però è un qualcosa che va riscoperto, va riascoltato,
certo.
va rivissuto.
Ma, assolutamente. Vedi, io quello che penso molto spesso, viaggiando tante volte in aeroporto, ascolti musica mentre aspetti l'aeroplano. Allora, la musica è effettivamente, dovrebbe, secondo me, se questa è un'opinione personale, deve essere la soundtrack, cioè la colonna sonora della nostra vita. Ecco, è questo, io l'ho sempre pensato in questa maniera. Se pensiamo in questa maniera, diventa parte di noi stessi, della nostra società e della nostra vita, altrimenti diventa un lavoro per il quale bisogna a casa cercare di sforzarsi. Quindi quando si compongono melodie, no, nei stessi dicono catchy, cioè delle melodie che prendono,
che
prendono,
sì.
ma prendono, che significa
catcher,
prendono,
no,
ma
catturare.
Più che mai prendono il portafoglio, non,
e commerciale.
Quindi, commerciale, assolutamente. Quindi la colonna sonora della vita è la musica. Se pensiamo in altri termini, la musica diventa parte della nostra vita in maniera differente, diventa il lavoro al quale noi andiamo a una certa ora.
E visto che il lavoro ne lo facciamo, siamo dei tipi solari, ci piace magari non lavorare, ma ascoltarla la musica, no? Scoperta anche magari di qualcosa che non conosci,
sì.
di un gusto musicale, in questo caso, che magari scopri, e magari è come chi ascolta, non so, i ragazzi d'oggi va molto là di Pause e via dicendo, no? Io dico sempre, ma prima di ascoltare quello che è il tuo genere attuale, senti un attimo quello che è la storia della musica e magari poi vedi che trovi un mondo diverso, un universo parallelo, no?
Esatto. Cioè, storia della musica, perché è importante la storia? Perché la storia ti mostra un ventaglio di possibilità. Io ho sempre pensato che è meglio entrare in un negozio che ha anche delle chitarre strane, non usuali e non sempre le solite chitarre che tutti noi conosciamo, perché è sicuramente un negozio che sta sperimentando, sta cercando con un nuovo inventario magari di punzecchiare, tra virgolette, di solleticare, no? Magari la curiosità
Certo.
dell'acquirente. E non mi interessano i negozi che vendono le solite chitarre, tanto per dire, non è una metafora, ma realmente la stessa cosa. Non mi interessa. Sono i compositori che svendono la solita merce. Quindi la storia è importante conoscerla per questo. Non è noiosa, ve l'assicuro. All'inizio l'impatto potrebbe essere anche un pochettino più crudo, ma se trovate uno che la sa raccontare, ve la sa raccontare.
Devo dire che stasera stiamo facendo, insomma, una bella carrellata,
Sì,
perché
sì.
insomma mi hai portato dei nomi di tutto
Sì, tutto
rispetto, di
rispetto.
genere di tutto rispetto, e devo dire
Sì.
che come playlist personalmente mi piace molto. Ho visto anche molti, c'è anche chi ha detto grazie Ale, grazie al maestro, io adesso devo andare, serata rilassante, peccato che è finito insomma
Certo,
adesso perché devo andare, ma
sì.
rilassarsi, no? Qual è la tua musica per rilassarti?
Io non penso mai alla musica come un qualcosa per rilassarsi.
Immaginavo.
Cioè, quindi è chiaro che può rilassarmi sempre. O mai, dipende ovviamente dal mio stato d'animo. E anche qui è un po' un eufemismo, cioè ci sono delle persone che mi hanno detto: Oh Stefano, il tuo suonare il liuto, magari in un concerto, mi ha fatto chiudere gli occhi, quasi che lo spirito si è addormentato, oppure alcuni magari si sono senza offesa perché non mi offendo. E quindi
Beh, ha dato qualcosa a qualcuno, a
certamente il
chiunque.
suono del liuto è un suono particolare come quello dell'arpa che fa tutto ciò, ma la musicoterapia è un qualcosa di differente dalla terapia che effettivamente la musica in qualche maniera
Suscita,
supplisce. Ma io
esatto.
sto dicendo agli spiriti sani, cioè nel senso non la musica.
Bella, questa mi piace, dagli spiriti sa, cioè
Quindi,
questa.
cioè quindi se torniamo di Ficiniana memoria, che il filosofo, ma anche lui stesso, il medico e uno dei primi interpreti della musica, De Orfeo, tra
Di Orfeo.
virgolette. Quindi colui che cura l'anima, la musica cura l'anima senza sforzo. Noi non
È
dobbiamo
vero, è
sforzarci
vero.
assolutamente di pensare
De
in quei
lasciarci
termini,
prendere e basta.
assolutamente. E se vogliamo ascoltarla, possiamo pensarla anche in termini tecnici, allora il coinvolgimento è anche più intellettuale che fisico.
C'è un viaggio che ti è rimasto nel cuore? Un viaggio contornato ovviamente dalla musica.
Contorniato dalla musica? Beh, ovviamente gli Stati Uniti sono nel mio cuore ogni volta che ho
Sei mai
viaggiato.
stato a New Orleans?
A New Orleans, sì. E New Orleans la cosa che è interessante è ancora trovi le Spasm Band come le trovavi all'inizio del Novecento. E la
900,
Armstrong
bello.
crebbe in queste band che costruiscono addirittura strumenti musicali da soli perché non hanno
Quello è
disponibilità
fare
economica
musica. In tutti i
per
sensi, la fai
comprarsi.
e la crei
Esattamente,
e te la suoni.
esattamente, esattamente.
E per fare tutto ciò, lo sai che cos'è, secondo me, la cosa principale che manca un po' anche oggi? La fantasia.
Assolutamente.
Thank you. Si sente anche un po' di, fra virgolette, diversità in un certo senso, sì, no? Dico sì. Bene. E che strumento è questo che sentiamo?
Questa è una viola di mano, uno dei miei strumenti preferiti, strumenti per i quali mi sono specializzato con, assieme al liuto. È uno strumento rinascimentale. E è uno strumento, se vogliamo, anche se non è effettivamente una chitarra, ma è molto simile insieme alla viola napoletana alla nostra chitarra. Il fondo è piatto, le dimensioni normalmente sono 59-61 centimetri di diapasone, le corde sono doppie, sono cori, non sono corde singole, con l'unica eccezione della prima corda, tanto per capirci, il cantino, per chi suona la chitarra sa di che cosa parlo.
Vero Alessio?
Sono strumenti accordati, sono strumenti di taglie diverse, quindi ci sono strumenti anche che hanno 72 centimetri di diametro, quindi molto più ampio, la viola in re per esempio, la viola in mi, suonati per repertori specifici e richiesti poi nelle stampe. Questa è una stampa del 1536 composta interamente da un compositore spagnolo, un ebreo spagnolo, un sefardì, il suo nome è Luis Milan. E ci sono 33 fantasie in questa stampa, quindi anche
ricco.
Sì, e diventano più complesse perché è propedeutica lo studio, ovviamente, quindi le prime sono più semplici, arrivando alle ultime, a quelli che lui chiama tientos, che sono essenzialmente dei preludi che durano anche 4-5 minuti e sono, ve l'assicuro, piuttosto complessi.
Fantastico. C'è uno strumento che ti ha sempre incuriosito e per il quale, diciamo, non per fare, diciamo, sì, non so, non stravedi, però per qualcosa di cui non potresti fare a meno come strumento musicale, ti dico io.
Sì. Beh, senza dubbio il liuto e la viola sono gli strumenti per i quali io veramente, non si parla di assuefazione, si parla del totale coinvolgimento nella musica scritta per questi due strumenti, e è sempre quello, diciamo, è sempre quella l'ispirazione, per me è sempre stata un suono che ti chiama in maniere particolare, un suono che ti chiama ad assecondarlo. Questo è come la vedo io, quindi il suono del liuto, e io ho assolutamente non ceduto al suono del liuto, ma cambiato assolutamente da chitarrista tra virgolette classico, capendo che un repertorio per la chitarra classica non esiste, capendo anche che si suona uno strumento falsato e artificiale, suonando la musica antica del 500, della fine del 400 e prima del 500, con due strumenti che sono stati composti per fare tutto ciò. Tra l'altro, se posso fare un po' di pubblicità,
certo,
apriremo assieme a una collega una scuola di musica popolare e musica antica qui a Perugia.
Vedrai che il nostro Marco
che voi ci crediate o no, e faremo l'open day l'8 marzo dalle 10 alle 12:30, quindi siete tutti invitati.
Vedremo di
perché
esserci.
Ovviamente sì, è gratuito, e poi faremo un open day anche
a parte il prezzo
in
che
sede.
Comunque sarebbero soldi spesi bene.
Sì, è la presentazione dei corsi, ci sono corsi di formazione, quindi parlavo dell'idea di continuing education, e ci sarà in questa scuola perché io ci sono, e io sono sempre di quell'idea e sarò sempre.
Ma hai portato un po' di US sei in Italia, oppure è un qualcosa di italiano creato con uno stile diverso?
Allora, in generale ho portato un po' di Italia negli Stati Uniti e un po' degli Stati Uniti in Italia. Questo è come mi sento io sempre.
È un po' un ricercare, no? Come il prossimo pezzo. Se non sbaglio, è la 21, dico bene.
Sì, dici bene.
Perché il prossimo pezzo la dice lunga su quello che è magari uno stile.
Sì.
Però, diciamo, io lascio l'ardua sentenza, come si diceva, una volta,
certo,
agli ascoltatori, certo, di dirci, insomma, la loro. Thank you. Il suo perché suscita comunque emozione.
Assolutamente. Io come ti dicevo ho in qualche maniera ascoltato Christopher Wilson, che è il liutista che suona questo ricercare in Francesco da Milano. Francesco da Milano è un po' la superstar di questo periodo, è nativo di Monza, non proprio di Milano, ma sicuramente uno dei più grandi liutisti del Cinquecento. Ascoltando questo disco, che io in qualche maniera ho deciso che suonare le tablature per liuto con la chitarra classica non aveva più senso, e mi sono convertito, sì, è un po' la conversione grazie a Christopher Wilson che mi ha dato questa possibilità.
Molto bello, molto accattivante, molto particolare anche,
sì,
come genere, come suono,
come sound, perché con Francesco comincia la polifonia strumentale. Abbiamo ascoltato il Kyrie della messa, la Solfare Mi di Josquin, e la polifonia vocale, ovviamente dal punto di vista stilistico, anche estetico, differente da quella strumentale, le possibilità della voce sono differenti da quelle dello strumento, ma qui c'è appunto lo sforzo di intavolare, cioè di arrangiare, come si direbbe in termini moderni, quel tipo di polifonia, e in qualche maniera di vernacolarizzare, come si faceva come si fece con le enciclopedie, anche con l'Historia Naturalis di Plinio, no? Che il grande Landino la stravolge scrivendola in fiorentino, quindi in toscano, e lo stesso discorso succede con la polifonia. Non è uno stravolgimento, addirittura ci sono parte di messe, addirittura si possono suonare con uno strumento solo, e virtù che i grandi principi ovviamente elogiavano, perché pagavano un solo strumentista per ascoltarsi una messa normalmente cantata a cappella a quattro voci, quindi un risparmio di un quarto più o meno. Questa è la parte pratica della musica che non bisogna dimenticare.
Fantastico, fantastico, devo dire, bella puntata, complimenti, bei pezzi, insomma, ci siamo ascoltati, poi anche quello in chiusura che, come abbiamo detto, chiude il cerchio.
Chiude
in un certo
il cerchio,
senso, no?
Sì, ha iniziato e ha chiuso.
E ha chiuso il cerchio. Io vorrei sentire un attimo e parlare un attimo con Alessandro per quello che riguarda il libro, no?
Sì.
Questi, insomma, abbiamo rimasto quei 3-4 minuti. Ale, buonasera di nuovo.
Buonasera.
Allora, devo dire che comunque come musica è molto molto bella, molto accattivante. A te
sì,
piace?
Ovviamente.
Vedi, l'abbiamo convertito in un certo senso, no? Tu ascolteresti questo genere musicale quando scrivi o preferisci il silenzio?
Preferisco il silenzio.
Quindi anche per te è importante sentire quello che ti dà la sensazione in quel momento.
Esatto.
Ma se tu, per esempio, no, io vorrei fare questo, fra virgolette, chiamiamolo gioco in un certo senso. A chi attore o a che musica tu associeresti il nostro ospite, appunto Stefano? È una bella domanda questa,
Ma a me viene in mente più che un attore, forse come genere musicale per certi aspetti, non per tutti, comunque Piero Piccioni per alcune splendide colonne sonore jazz che ha firmato per il cinema italiano.
Che ne pensi? Ti piace?
Come no?
Sì. Bene, bene. Sì. Bene, Ale. Io vorrei anche spendere due parole, insomma, dove possono trovare i nostri amici il tuo libro La voce e il cinema, Arnoldo Foà, attore cinematografico, che è il libro, è l'ultimo saggio che tu hai scritto.
Sì, no, è uscita la nuova edizione Rivista Ampliata, la seconda edizione, appunto, a un anno dalla scomparsa di Arnoldo Foà, subito dopo le feste natalizie. Comunque sia, lo si può trovare o sulle librerie telematiche o andando a prenotare nelle vostre librerie di fiducia, oppure scrivendo un'email a ordini@edizionisensoinverso.it.
Benissimo. Quindi adesso, se vuoi, postalo anche direttamente dentro il nostro gruppo, appunto, di chat con Universo Parallelo e Universo Parallelo Web Radio, così i nostri amici possono magari farti le richieste in modo diretto.
Ok.
Grazie Ale, l'appuntamento naturalmente è a mercoledì prossimo.
Va bene.
Ciao, grazie. E io ringrazio anche Marco Mollichella che è in collegamento con noi per la rubrica Celtic Tales. Poi posteremo il pezzo che lui ha scelto questa sera, così vi invito ad ascoltarlo. E naturalmente per la chiusura abbiamo scelto un bellissimo pezzo che lascio introdurre te per i saluti finali, di modo che così ci sveli la chiusura del cerchio, no? Che appunto è questo, sì. Higher Rhapsody, Ultimate
Higher
Take.
Rhapsody. Quindi Higher Rhapsody, se lo traduciamo in italiano, è sento una rapsodia, quindi in qualcosa si chiude il cerchio e in qualche maniera riassunto è quello. La meditazione è un qualcosa di importantissimo quando si suona. Non a caso lo stesso Big Goodrich, mio insegnante e qui chitarrista di questo eccellente quartetto con Jerry Bergonzi e Bruce Gers al contrabbasso e Adam Nussbaum alla batteria, sono tutti bostoniani, hanno lasciato un segno, sono persone che conosco assolutamente, molti di loro direttamente e in particolare Mick, che è stato il mio insegnante. Quello che devo dire, che debbo dire, il grande interplay che c'è tra questi musicisti. E ancora un aneddoto che mi raccontò il grande Jerry Bergonzi e mi disse, pensando alle persone, tutte le persone, tutti i musicisti, quindi persone musiciste, non facciamo differenza, hanno un po' di, tra virgolette, della terra, degli elementi primi, quindi terra, acqua, fuoco e aria. E certi musicisti sono più, magari hanno un gruppo più potente, sono molto più attaccati alla terra, altri musicisti volano. Il caso del sound di Mick Goodrich, se dovessi definirlo, definirei con un termine che mi ha suggerito Bill Frisell, liquid sound, cioè quindi un suono liquido, un suono liquido, un suono malleabile, duttile,
corpo,
come dovrebbe essere
sostanza.
La nostra anima, il nostro corpo, il nostro strumento e soprattutto le nostre note quando, e il nostro ritmo quando suoniamo.
Senti, se ti volessero cercare, ti volessero magari fare domande ai nostri amici,
sì,
dove ti possono trovare?
Allora, alla mia casella postale elettronica è stefanograziano@hotmail.com.
Hai anche una pagina Facebook?
Non ho una pagina Facebook, ho un mio sito e sono su LinkedIn.
Molto bene. Grazie Stefano, naturalmente.
Grazie a te.
La nostra porta è sempre aperta perché
sai,
è troppo, sempre troppo poco il tempo, no?
Bene, perché tornerò molto grazie.
Quando vuoi. grazie Stefano, grazie. L'appuntamento con Universo Parallelo è a mercoledì prossimo. Ciao. We'll be right back.